E spessissimo ho sentito parlare di framaggi e finalmente in questi giorni ho avuto anche l'occasione di sentirlo e quindi insomma è una ricchezza per tutti, credo. E sì, non spendo altre parole per presentarlo. E l'unica cosa che mi chiedeva Don Albino di dire, se desideriamo fare delle offerte, possiamo dare appunto tutto in quel famoso contenitore che c'è vicino a dove si leggono i libri e tutto andrà per supportare questo progetto che segue Framaggi in Palestina, dove stanno cercando di costruire un ospedale per i bambini a Betlemme, che è l'unico ospedale per i bambini, che mi diceva, pediatrico, che c'è in Palestina. Ecco, quindi passo subito la parola a Framaggi. Alberto Maggi.
Buona domenica a tutti, ringrazio per la presentazione, ringrazio come sempre anche voi per questa partecipazione così attenta, così viva, e siamo ormai alla conclusione. Abbiamo visto in questi giorni perché scegliere Gesù. E il Gesù che ci viene presentato dai Vangeli è un Gesù che ci fa conoscere un Dio talmente nuovo che non può essere inserito e classificato entro la categoria della religione. Perché il Dio che Gesù ci manifesta, ci fa conoscere, è un Dio che non chiede di essere servito dagli uomini, ma è lui che si mette a servizio degli uomini. È un Dio che non esclude nessuno, non conosce la divisione tanto cara alla religione di puri e di impuri, di santi e di peccatori. È un Dio che non esclude nessuno dal suo amore e soprattutto è un Dio che non attende che l'uomo si penta e venga a chiedergli perdono offrendo sacrifici, ma è il Dio che si offre all'uomo con il perdono anticipato. Il Dio di Gesù perdona gli uomini prima che questi gli chiedano perdono. E infine, questa mattina vedremo il Dio che potenzia gli uomini. È un Dio talmente innamorato degli uomini che vuole loro donare la sua stessa condizione divina. Non un Dio geloso della sua divinità, della sua santità, ma un Dio che è talmente innamorato, talmente apprezza il genere umano, che si vuole fondere con lui. Quindi non l'abisso creato dalla religione tra gli uomini e Dio, ma un Dio che vuole eliminare questa lontananza, vuole essere non solo vicino all'uomo, ma vuole fondersi con lui, in modo che l'uomo, ogni uomo, abbia la condizione divina. Voi capite che tutto questo è pericoloso per un'istituzione religiosa che ha basato proprio sulla distanza tra Dio e l'uomo, sulla paura tra Dio e l'uomo, tutto il suo essere. Un'istituzione religiosa che ha creato dei mediatori, gli uomini non potevano rivolgersi direttamente a Dio, avevano bisogno di sacerdoti. Un'istituzione religiosa che aveva codificato una legge che descriveva esattamente quale doveva essere il rapporto con Dio, con comandamenti e proibizioni. Un'istituzione religiosa che aveva individuato un luogo, uno solo, dove Dio si manifestava e dove doveva andare la gente per entrare in contatto, per offrire a questo Dio, e un'istituzione religiosa che aveva creato un culto particolarizzato nel quale l'uomo doveva togliersi letteralmente il pane dalla bocca per offrirlo a questa divinità. Se Dio si vuole fondere con gli uomini e vuole diventare uno con gli uomini, tutta questa istituzione ha le ore contate. Perché tutto quello che veniva presentato come una struttura che doveva favorire l'incontro con Dio, in realtà con Gesù ci si accorge che è una struttura che non solo non favorisce l'incontro con Dio, ma è una struttura che lo ostacola. Se, come Gesù dice, non è vero che hai bisogno di andare dal sacerdote a fare da mediatore per rivolgerti al Signore, ma tu puoi rivolgerti direttamente al Signore. Puoi rivolgerti personalmente, come un figlio si rivolge con il padre. Voi capite che i sacerdoti non hanno più ragione di esistere. Quando parlo di sacerdoti, intendo i sacerdoti della religione, da non confondere con, purtroppo nel linguaggio popolare, noi adoperiamo per i cristiani, per i preti cristiani, il termine sacerdote. L'ordinazione del prete ordinazione presbiterale, non sacerdotale. Prete deriva da presbitero, che significa anziano, era la comunità che sceglieva una persona non anziana negli anni, anziana nel senso di maturità, per essere a servizio della comunità. Quindi quando parlo di sacerdote da non confondere con il prete cristiano. E quindi il sacerdote mediatore tra Dio e gli uomini non ha più ragione di esistere. Se è vero che il rapporto con Dio è come quello di un figlio con il padre, è un rapporto familiare che non c'è più bisogno che venga manifestato in un determinato luogo, in un santuario, ma ovunque il figlio si può rivolgere al padre. E per rivolgersi al padre non c'è più bisogno di seguire un particolare rito, pronunciare determinate parole scritte dagli altri, basta che faccia parlare al suo cuore. Quindi allora il sacerdote, il tempio, la legge, il culto non hanno più ragione di esistere. E quelli che ricorrono al sacerdote, alla legge, al culto, al tempio per incontrare il Signore, in realtà mettono degli ostacoli che impediscono la comunione con questo Signore. E voi capite, abbiamo visto già dal primo giorno, che non sorprende allora che Gesù sia stato ammazzato, ma meraviglia di come sia riuscito a campare così tanto, perché una persona del genere è pericolosa e va subito eliminata, come vedremo alla conclusione dell'episodio che presentiamo questa mattina. Siamo al capitolo 5 del Vangelo di Giovanni. Dopo questo, dopo la guarigione del figlio del dignitario reale, vi fu poi una festa dei giudei e Gesù salì a Gerusalemme. Nel Vangelo di Giovanni ci sono 6 feste che cadenzano tutto il racconto. Questa è l'unica festa di cui non viene detto il nome. Abbiamo trovato già la festa di Pasqua, la festa ci sarà delle capanne, la festa della dedicazione, ma delle 6 feste che cadenzano il Vangelo di Giovanni, questa è l'unica che non ha altra specificazione se non dei giudei. Cercando di ricostruire dal punto di vista cronologico quale può essere questa festa anonima, si scopre che è la festa della Pentecoste. La festa della Pentecoste, cioè il 50° giorno dopo il raccolto, era la festa in cui in Israele si celebrava il dono della legge data da Dio a Mosè sul monte Sinai. Quindi questa festa è la festa in cui Israele celebra cosa? Celebra l'alleanza con Dio codificata nella legge. Quindi è la festa della legge. Ma perché l'Evangelista dice che fu la festa dei giudei? Quando nel Vangelo di Giovanni incontriamo l'espressione giudei, non indica mai, eccetto una sola volta, non indica mai il popolo giudaico, non indica mai il popolo ebraico, ma i giudei nel Vangelo di Giovanni indica sempre i capi del popolo, le autorità religiose. Quindi l'Evangelista dice che ci fu una festa, ma non è una festa del popolo. Il popolo ha poco da festeggiare, è la festa dei capi, è la festa dei dirigenti e questa festa è basata sul dono della legge. Ebbene, ogni festività religiosa sarà un'occasione di conflitto con Gesù. Ogni qualvolta Gesù si trova di fronte a una festa religiosa o nel Tempio, si scatena sempre un conflitto tra lui e le autorità religiose. Questa, vedremo, è la prima delle 2 trasgressioni del sabato che Gesù compirà in questo Vangelo. E poi c'è una descrizione molto particolarizzata. Abbiamo già visto altre volte, come criterio per la lettura dei Vangeli, quando nei Vangeli troviamo dei particolari che di per sé non sembrano essere importanti, significativi per la comprensione del racconto, in realtà sono particolari teologici ricchi di significato. Qui vedremo in questo episodio Gesù guarisce un infermo. E l'Evangelista adesso ci descrive esattamente come è fatta questa piscina. E dice che c'ha 5 portici che si chiama delle pecore. A noi che questa piscina si fosse chiamata con un altro nome o avesse avuto 4 portici non cambia nulla. Quello che conta è la guarigione dell'infermo. In realtà ogni particolare che sembra superfluo o insignificante, è un particolare di grande ricchezza teologica, vediamolo. Vi è a Gerusalemme presso la porta delle pecore. Cos'è questa porta delle pecore? Forse ricordate, abbiamo detto che gli animali da sacrificare al Tempio non potevano essere animali qualunque, dovevano essere animali senza difetto, animali selezionati, e c'era un recinto sul Monte degli Olivi, di proprietà della famiglia del Sommo Sacerdote, dove venivano allevati questi animali per i sacrifici del Tempio. Poi dal Monte degli Olivi si scendeva, si passava la Valle del Cedron e si entrava nel Tempio attraverso la porta chiamata delle Pecore. Ma occorre tenere presente che in questo Vangelo le pecore sono un'immagine del popolo, perché Dio, Gesù, si presenta come il pastore e il popolo è rappresentato dalle pecore. I veri animali sacrificali non sono le pecore, ma sono i fedeli. Vi è la porta delle pecore, una piscina. Quando nei Vangeli troviamo questa espressione tradotto con piscina, e noi rischiamo di cadere in errore, perché per noi la piscina è qualcosa di diverso. Sono serbatoi di acqua piovana. A Gerusalemme da marzo-aprile fino a ottobre-novembre non cade una goccia d'acqua. Allora, quando d'inverno, e piove veramente come Dio la manda a Gerusalemme, cade un'infinita quantità di acqua, neanche una goccia andava perduta. C'era tutto un sistema di canalizzazioni, per cui non è un'esagerazione, non una goccia che cadeva su Gerusalemme e sulle colline circostanti andava perduta. C'erano degli enormi serbatoi d'acqua, delle vasche, delle cisterne d'acqua, che dovevano servire per il periodo della siccità. Ebbene, ancora oggi si può vedere, perché i resti archeologici ce lo fanno vedere, c'è questo enorme serbatoio d'acqua che è lungo 120 metri, è largo 60 per una profondità di circa 20 metri, che doveva servire per le cerimonie nel Tempio. Nel Tempio queste continue uccisioni di animali, questa necessità di purificazione da parte dei sacerdoti esigeva enormi quantità d'acqua. Al tempo di Gesù però avevano creato un'altra cisterna più grande, per cui questa cisterna serviva per la fortezza Antonia, quella degli occupanti romani. E l'Evangelista ci dice che questa piscina, chiamata in ebraico Bezzatà. Cosa significa questo nome? Sapete che in ebraico Bet significa casa, Bet Lemme, casa del pane. E questa è Bezzatà, e dalle scoperte di Qumran si è trovato il nome aramaico di questa piscina, che è Bet Ezdatain, che può significare la casa dei bacini, di questi enormi serbatoi d'acqua. Ma perché l'Evangelista ci mette il nome in ebraico di questa piscina? Tre volte compare nel Vangelo di Giovanni un nome in ebraico, e tutte e tre le volte questo nome è in relazione alla morte di Gesù. Qui, nella piscina, nel serbatoio di Betesda, viene presa la decisione di ammazzare Gesù. Nel tribunale, chiamato Gabbata, viene condannato a morte. Infine, nel luogo chiamato Golgota, viene eseguita la sentenza di morte. Quindi tre nomi in ebraico, ricordo che il numero 3 nella simbologia ebraica significa ciò che è completo, tre nomi in ebraico, tutti e tre in relazione con la morte di Gesù: il luogo dove si decide di ammazzare Gesù, il luogo dove viene condannato a morte e il luogo dove questa sentenza verrà eseguita. Ma l'Evangelista sottolinea che questa piscina ha 5 portici. Perché questo particolare? Ripeto, per il significato del racconto, per noi che avesse 5 portici o 7 o 4, non cambia niente. Perché l'Evangelista sottolinea che questa piscina ha 5 portici? Nell'Antico Testamento il termine portici, adoperato dall'Evangelista, indica sempre i portici del Tempio. E in questo Vangelo, quando riappare, indica i portici di Salomone, che era la parte del Tempio dove veniva insegnata la legge. E 5, ricordo, sono i libri della legge, di quello che con un termine tecnico viene chiamato Pentateuco, cioè i 5 libri che si ritenevano scritti da Mosè e che erano la legge tra Dio e il suo popolo. Ebbene, l'Evangelista dice che c'è in questa vasca, in questo serbatoio, questi 5 portici e richiama all'insegnamento della legge. In questi, dove? Nei portici. Quindi sotto questi portici giaceva un gran numero di infermi, ciechi, zoppi, inariditi. Il testo greco non indica che ci sono 3 categorie di infermi. Ci sono i ciechi, ci sono i zoppi, ci sono gli inariditi. Adesso vedremo perché traduciamo con inariditi. Ma questi infermi che sono sotto questi portici sono tutti a loro volta, sono tutti ciechi, sono tutti zoppi, sono tutti inarrediti. Naturalmente è una esagerazione teologica, simbolica dell'evangelista, perché, ripeto, gli evangelisti non vogliono presentare delle storie, ma delle verità. Le loro narrazioni non riguardano la cronaca, ma riguardano la fede. Perché l'evangelista ci presenta che sotto questi, cioè sotto i portici dove viene insegnata la legge, quasi come effetto di questa legge, cos'è? Effetto di questa legge è un gran numero di infermi, sono ciechi e zoppi. Ciechi e zoppi sono le due categorie di persone per le quali, secondo la Sacra Scrittura, è impedito l'accesso al Tempio. Nel primo libro, nel secondo libro di Samuele, capitolo 5, si legge: né zoppo né cieco entri nel Tempio. Quindi ciechi e zoppi sono le due categorie di persone che non possono accedere a Dio, che non possono entrare nel Tempio. E la terza categoria è quella degli inariditi. Perché questo termine? L'evangelista lo prende dal profeta Ezechiele, che al capitolo 37 presenta una visione del popolo come una valle di ossa rinsechite, una valle di ossa inaridite. E il Signore a Ezechiele dice: queste ossa sono tutta la gente di Israele. Ecco, essi vanno dicendo: le nostre ossa sono inaridite. Lo stesso termine che in greco adopera l'evangelista. La nostra speranza è svanita e noi siamo perduti. Allora, l'evangelista chiaramente ci presenta quali sono gli effetti devastanti di un popolo sottomesso alla legge. È cieco, cioè incapace di vedere il volto di Dio e il progetto di Dio per l'uomo. È incapace di autonomia, è zoppo, non può camminare come vuole, perché la legge glielo impedisce, e soprattutto è svuotato di energia, è completamente inaridito, perché la legge soffoca le aspirazioni vitali dell'individuo. Si trovava là un certo uomo, è anonimo, ricordo allora che quando i personaggi sono anonimi sono sempre rappresentativi di qualcuno, di una situazione, e l'evangelista ci fa capire chi è quest'uomo. Dice che da 38 anni era nella sua infermità. Perché proprio questa cifra esatta 38? Ripeto, per la comprensione della narrazione, che quest'uomo fosse infermo da 30 anni o da 20 poco cambia. Eppure l'evangelista ci dà una cifra precisa, 38 anni. Perché? Sono quelle cifre, quelle chiavi di lettura, che l'evangelista pone per un'esatta comprensione del testo. Perché proprio 38 anni? Perché nel libro del Deuteronomio si legge che la generazione uscita dall'Egitto dietro a Mosè è morta tutta nel deserto. L'esodo dalla schiavitù egiziana, con la promessa di Mosè: venite dietro di me che vi porto nella terra promessa, è stato un grande fallimento, un grande fiasco. Nessuno di quelli che sono usciti dalla schiavitù egiziana sono entrati nella terra promessa. Quindi che esodo è stato? Che liberazione è stata? È stato un grande fallimento. Sono tutti morti nel deserto. Neanche Mosè è entrato nella terra promessa. Dal monte Nebo il Signore gli ha fatto vedere la terra promessa, ma ha detto: tu non c'entri, tu muori qui. Quindi è stato un grande fallimento quello dell'esodo. Ebbene, nel libro del Deuteronomio si legge: andammo erranti per 38 anni finché fu eliminata tutta la generazione degli uomini atta alla guerra, come Yahweh aveva loro giurato. Quindi questo numero 38 vuol dire che in questo infermo l'evangelista identifica il popolo, che non è entrato nella terra promessa perché è uscito da una terra di schiavitù, la terra egiziana. Quelli che sono entrati nella terra sono stati poi i figli di coloro che erano usciti, ma tutti coloro che erano usciti dall'Egitto, nessuno è entrato nella terra promessa, i loro figli si sono entrati. Però anziché trovare una terra di libertà, hanno visto ancora una volta una terra di schiavitù. Se prima erano schiavi di un uomo, di un faraone, adesso erano schiavi di Dio, perché la legge li aveva ridotti in una situazione di schiavitù, in una situazione in cui non era pensabile poter essere liberi e poter essere autonomi. Gesù, vedendolo giacente, è la festa dei capi, la festa delle autorità. Le autorità non si accorgono della sofferenza del popolo. Le autorità sono insensibili alla sofferenza della gente. Loro celebrano la legge. Ma questi sono gli effetti devastanti della legge. A loro non interessa. Che la gente soffra a causa della legge che loro impongono, alle autorità religiose non interessa per niente. L'importante è che la legge venga osservata. E non si può modificare neanche una minima parte di questa legge, un minimo tassello, perché ne andrebbe del loro prestigio. Quindi i capi celebrano la legge e il popolo soffre. Ma Gesù vede quello che le autorità ignorano. Gesù, vedendolo giacente e sapendo che da molto tempo stava così, gli disse: vuoi diventare sano? Le autorità religiose sono insensibili al dolore e alle sofferenze degli uomini, a loro interessa soltanto il proprio dominio, il proprio prestigio, e se poi la gente soffre a causa delle loro leggi, a loro non interessa. Non così Gesù. Gesù è il pastore che ha cura delle pecore malate, delle pecore inferme e delle pecore deboli. E i capi del popolo invece sono quei pastori che, come denuncia il profeta Ezechiele, pascono soltanto se stessi e non rendono la forza alle pecore deboli. Quindi Gesù è il pastore che, vedendo il suo popolo in questa situazione di agonia, ormai c'è soltanto la morte, 38 anni e la vita media era di 40, quindi è un popolo che non è entrato nella libertà e ormai non ha più speranza. Quindi è Gesù che prende l'iniziativa, non attende che sia il popolo, che sia l'uomo a chiedergli di guarire, ma è lui che prende l'iniziativa. E gli rispose il malato: Signore, io non ho un uomo che quando l'acqua, e qui c'è un verbo strano, adoperato dall'Evangelista, che non si adopera per elementi come l'acqua, ma si adopera sempre per azioni umane o azioni divine, letteralmente quando l'acqua si turba, mi getti nella piscina, mentre infatti sto per andarvi, qualche altro scende prima di me. Questo verbo adoperato dall'Evangelista si trova nell'Antico Testamento per indicare un'azione divina, per esempio si legge: io sono il Signore tuo Dio che sconvolge il mare, nel profeta Isaia, oppure l'uso di una sommossa da parte degli uomini. Si legge che nel Nuovo Testamento vennero anche là per eccitare e sommuovere le folle. Allora l'uso di questo verbo indica che l'uomo attende una salvezza o per un'azione divina o per una rivolta popolare. È il popolo ormai esasperato. Sta vedendo che sta arrivando alla morte e l'unica speranza è o un intervento divino o una sommossa popolare. Ebbene, Gesù interviene. E qui è importante stare attenti alle espressioni adoperate da Gesù. Perché di questo? Perché se chiedete a livello popolare cos'è che Gesù dice all'infermo, tutti sanno la risposta di Gesù: alzati e cammina. Ma dimenticano la condizione per camminare, che è importante. È interessante come sarà effetto del DNA religioso che ci abbiamo dentro di noi, come autocensuriamo l'insegnamento di Gesù. Alzati e cammina, lo sanno tutti, ma si dimentica la condizione per camminare. Gesù non dice alzati e cammina. Gesù gli disse: alzati, prendi il tuo giaciglio e cammina. L'azione di Gesù è quella di comunicare vita alla gente, quello di comunicare energia, e l'azione di Gesù rende capace l'uomo di alzarsi, cioè di essere autonomo, ma camminare non dipende da Gesù, camminare dipende dall'uomo. E la condizione per camminare, Gesù l'ha molto chiara: prendi il tuo giaciglio. Vedete, dal punto di vista storico, questa sembra un'incongruenza. Quest'uomo è da 38 anni che giace sul suo giaciglio, finalmente si alza e cammina, e non c'è da prendere quel giaciglio, anzi quello era da gettare via. Perché Gesù non gli dice semplicemente alzati e cammina, abbandona il tuo giaciglio? Gesù gli dice: alzati, prendi il tuo giaciglio. Ma che ci deve fare con questo giaciglio? Ormai non gli serve più. È da 38 anni che sta sopra questo giaciglio, è ora che se ne sbarazzi. Eppure Gesù, come condizione per camminare, dice: alzati, prendi il tuo giaciglio e cammina. Perché, lo vedremo tra poco, quel giorno era sabato. E in giorno di sabato non si può portare nessun peso. i rabbini discutevano se il sarto poteva uscire di casa con un ago appeso alla tunica, e dicevano no, perché di sabato non si può portare nessun peso. Abbiamo visto giorni fa la legislazione del sabato, non era un comandamento come gli altri, era il comandamento più importante, perché si riteneva che fosse l'unico comandamento osservato da Dio. Per cui l'osservanza del sabato equivaleva all'osservanza di tutta la legge. La trasgressione del sabato equivaleva non alla trasgressione di un singolo comandamento, ma alla trasgressione di tutta la legge. Per questo era prevista la pena di morte. Quindi nell'Antico Testamento ci sono molti moniti a non portare nessun peso in giorno di sabato. Chi lo fa verrà sradicato dal suo popolo. Ebbene, Gesù comunica all'uomo energia vitale che lo rende capace di alzarci, ma poi Gesù lo invita a trasgredire la legge, perché è la legge che lo mantiene in quella condizione. E su quell'istante quell'uomo divenne sano e, preso il suo giaciglio, camminava. Si è sfatato finalmente una delle verità che veniva inculcata alla gente, un vero autentico terrorismo religioso, per tenere sottomessa la gente a un ordinamento impossibile che rendeva la vita difficile, l'esistenza impossibile da vivere. Qual era? Insegnavano: la legge è una legge divina. Chi osa trasgredire questa legge non sapete a cosa va incontro. Quindi terrorizzavano la gente. Nel libro del Deuteronomio, quando avete tempo andatelo a leggere perché è drammatico ma è anche esilarante, al capitolo 28 c'è l'elenco della cinquantina di maledizioni che capita a chi trasgredisce la legge. Il libro del Deuteronomio dice: se non obbedirai alla voce del Signore tuo Dio, se non cercherai di eseguire tutti i suoi comandi e tutte le sue leggi che oggi ti ho prescrivo, verranno su di te e ti raggiungeranno tutte queste maledizioni. Per curiosità, per conoscenza, andatele a leggere, perché sono da una parte drammatica, dall'altra spassose, perché chi osa trasgredire la legge cosa gli capita? Gli capita la peste, gli capita la febbre, l'infiammazione, l'arsura, la siccità, il carbonchio, la ruggine, il delirio, la cecità e la pazzia. E poi è bello perché nella Bibbia c'è anche un filone di humor, di sorriso, si può fare ironia, si può fare satira anche delle cose religiose, perché tra queste maledizioni tremende, tra questa cinquantina di maledizioni, leggiamo è emorroidi da cui tu non potrai guarire. Allora sorprende trovare tra le maledizioni la fantasia del Padre Eterno, è incredibile. Chi trasgredisce la legge, oltre tutta questa serie di disgrazie, verrà colpito da cosa? Da emorroidi. Allora uno è incuriosito e va a vedere perché questi emorroidi. E si rifanno a un episodio della storia di Israele, quando l'arca, cioè quell'armadio che conteneva la legge, venne catturata dai filistei. Mamma mia, poveretti, il Padre Eterno li colpì con l'emorroidi. E se andate a leggere il primo libro di Samuele, dice: il Signore colpì gli uomini della città, piccoli e grandi, e un flagello d'emorroidi scoppiò in mezzo a loro. Quelli che non morivano erano colpiti da emorroidi, e, ascoltate, è di un'ironia straordinaria, e le grida della città salivano fino al cielo. Quindi attenti, attenti a trasgredire la legge, perché vi capitano 50 maledizioni, comprese le emorroidi. Ebbene, Gesù invita l'uomo a trasgredire la legge. E che cosa accade? Non una maledizione, ma una benedizione. È quello che abbiamo visto questi giorni. La gente ha paura di trasgredire la legge, perché gli hanno insegnato che è sacrilegio e che quindi verrà colpito dalla maledizione divina. Tutte le volte che nei Vangeli una persona riesce a trasgredire la legge e commette il sacrilegio, mai viene rifiutata da Gesù, mai viene cacciata, ma sempre approvato il suo gesto. Abbiamo visto ieri, quando Gesù all'emorroissa, che ha trasgredito la legge e ha commesso sacrilegio, Gesù gli dice: figlia, la tua fede ti ha salvato. Quello che agli occhi della religione è un sacrilegio,
agli occhi di Gesù è un gesto di fede. Le persone hanno paura a trasgredire la legge, perché chissà poi Dio come mi punirà. Se hanno il coraggio di farlo, non una maledizione, ma una benedizione. Non la morte, ma la pienezza di vita. E su quell'istante, quell'uomo divenne sano e, preso il suo giaciglio, camminava. Quest'uomo è stato capace di trasgredire la legge. Era la legge che lo aveva reso infermo. Era la legge che gli impediva di camminare. Quindi l'uomo cammina. E, sottolinea l'Evangelista, quel giorno però era un sabato. Abbiamo visto che il sabato è il comandamento più importante, non si può portare nessun peso, non si può trasgredire sotto la pena di morte. E per le autorità religiose, questo del sabato, dell'osservanza del sabato, era un mezzo straordinario di controllo sul popolo e soprattutto la prova della loro sottomissione. Ed ecco la reazione dell'autorità. Allora abbiamo un uomo che rappresenta il popolo, per 38 anni è stato nella sua infermità, finalmente viene curato, viene guarito, la reazione normale deve essere di allegria, deve essere di felicitazione, deve essere di gioia, non così l'autorità. Alle autorità religiose il bene del popolo non interessa, le autorità religiose interessa soltanto il proprio bene, il proprio prestigio. Infatti dissero dunque i giudei, ricordo i giudei significa i capi, è sabato e non ti è lecito prendere su il tuo giaciglio. Non si rallegrano con l'uomo che cammina, gli denunciano la trasgressione della legge. Notate che Gesù ha ordinato all'infermo: alzati, prendi il tuo giaciglio e cammina. Le autorità comandano esattamente il contrario. Non ti è lecito prendere il tuo giaciglio. L'intenzione dell'Evangelista è molto seria e molto chiara. Attenzione, scrive l'Evangelista, perché l'obbedienza alle autorità religiose, ai capi del popolo, mantiene l'uomo nell'infermità e nella morte. L'accoglienza della parola di Gesù rende l'individuo capace di camminare con le proprie gambe. Quindi chi obbedisce alle autorità religiose rimane infermo, senza vita. Chi accoglie la parola di Gesù, che dice esattamente il contrario, Gesù dice alzati e prendi, le autorità non puoi prendere. Quindi l'unica reazione di queste autorità di fronte alla guarigione dell'infermo è la preoccupazione per l'osservanza della legge, che è divenuta lo scudo del loro potere. Loro non sono interessati al bene di quest'uomo, che sia infermo o guarito a loro non interessa, ma sono unicamente centrati su se stessi, sul loro potere, sul loro prestigio. E la legge, usata, controllata, manipolata da questi dirigenti, viene uno strumento di dominio, di oppressione, che impedisce la vita dell'uomo. E nel racconto l'espressione prendere il giaciglio verrà ripetuto 4 volte per indicare l'importanza di questa trasgressione. Ma egli rispose loro: colui che non adopera il verbo guarire e neanche il verbo curare. L'Evangelista adopera, letteralmente, colui che mi fece sano. Perché l'Evangelista adopera questo verbo fare? Perché è lo stesso verbo adoperato nel libro del Genesi per il racconto della creazione, quando si legge che Dio fece. Quindi Dio creò, Dio fece. Allora l'Evangelista, adoperando questo verbo della creazione, vuole indicare che nelle azioni di Gesù si prolunga l'azione creatrice di Dio. Dio continuamente crea, continuamente vuole mantenere in vita il suo popolo. L'ostacolo alla creazione di Dio è la legge che viene contrabbandata in nome di Dio. Già il profeta Geremia aveva denunciato questo. Rivolto agli scribi, il Signore gli aveva detto: ma quale legge, quale legge? Quella che è stata ridotta a menzogna dalla pena bugiarda degli scribi. Quella che veniva presentata come legge era una manipolazione della volontà di Dio, uno strumento a uso consumo del potere della casta religiosa e non per il bene del popolo. Gli chiesero: chi è l'uomo che ti ha detto prendi e cammina? Tutta l'attenzione dell'autorità è presa dai 2 verbi proibiti in giorno di sabato: prendere e camminare. Sapete che in giorno di sabato non si poteva percorrere più di tanti metri. la guarigione dell'infermo, che dovrebbe essere il motivo per allegrarsi, è una festa, è la festa dei giudei, non è così. Adesso i capi sono più preoccupati per l'autore della guarigione che per il guarito, perché ci sia un uomo che trasgredisce la legge in giorno di sabato, questo non è un problema, adesso lo sistemiamo, ma che ci sia un individuo che invita a trasgredire la legge e gli effetti di questa trasgressione sono positivi, questo è pericoloso. Allora vedete che non sono più interessati all'individuo, ma sono interessati all'autore di questa trasgressione. Quindi le autorità sono sempre preoccupate per il loro dominio e attentissimi alla minima minaccia del loro potere. Quindi chi è l'uomo che ti ha detto prendi e cammina? Ma colui che era stato risanato non sapeva chi fosse. Gesù infatti si era allontanato, essendoci folla in quel luogo. L'Evangelista adopera il termine luogo, che viene, è un termine tecnico, viene sempre adoperato per indicare il Tempio di Gerusalemme. Dio, secondo la credenza giudaica, si manifestava, risiedeva dentro il Tempio di Gerusalemme. Ebbene, con Gesù Dio non sta più nel Tempio. Il vero Dio del Tempio è Mammona, è l'interesse, è il profitto della casta religiosa. Dio diserta il Tempio, Dio diserta i luoghi sacri. Dio si manifesta dove si manifesta l'amore. Ovunque c'è un'azione che comunica vita, ovunque c'è un'azione che arricchisce la vita delle persone e gliela restituisce, lì è l'unico vero santuario dove Dio manifesta la sua potenza liberatrice. Allora l'Evangelista parla di luogo per indicare che il vero Tempio non è più l'edificio costruito dentro il santuario, ma è Gesù e l'atmosfera di vita che si radia attorno a Gesù. Quindi il Signore non è più presente nel Tempio, ma dove gli uomini sono esclusi dal Tempio ed è sensibile alla loro sofferenza e bisogni. Ricordate, queste sono categorie di persone che non possono accedere al Tempio. Loro nella loro esistenza non potranno mai avere un'esperienza di Dio. Ebbene, il Dio di Gesù non attende che le persone che vengono dalla religione relegate, escluse, si avvicinano a Lui, ma è Lui che va a loro incontro per comunicare la vita. Non c'è più bisogno che queste persone si rechino al Tempio, ma è Dio, il Dio del Tempio, che si reca a loro. Poco dopo Gesù lo trovò. Qui il verbo trovare in greco è il verbo eurisco, da cui viene la famosa espressione che tutti quanti conosciamo, il famoso eureka, che significa trovare perché si cerca. Quindi non è un trovare per caso. Eureka, ho trovato cosa? Ho trovato quello che cercavo. Quindi qui l'Evangelista, adoperando questo verbo eurisco per Gesù, indica che Gesù lo ha cercato, non lo ha trovato per caso. Gesù è andato in cerca della persona alla quale aveva comunicato vita e la sorpresa. Poco dopo Gesù lo trovò nel Tempio. E Gesù lo ammonisce. Di per sé, se Gesù fosse stata una persona pia, una persona religiosa, dovrebbe essere stato contento, bravo, sei andato a offrire il ringraziamento, sei andato a ringraziare il Signore, sei andato a pregare. E invece Gesù s'allarma di trovarlo nel Tempio e lo ammonisce severamente con delle parole che creano abbastanza scompiglio. Poco dopo Gesù lo trovò nel Tempio e gli disse, ecco che sei diventato sano, non peccare più perché non ti avvenga di peggio. Gesù il pastore non abbandona le pecore, cerca quella che rischia di perdersi, la pecora perduta, ma quest'uomo viene rintracciato da Gesù proprio nel centro dell'istituzione religiosa. Mantenersi nel recinto del Tempio, simbolo dell'istituzione religiosa giudaica, significa tornare ad accettare di essere sfruttato e sottomesso in nome di Dio e rinunciare alla pienezza della libertà. Questo è il peccato. Quindi per Gesù il peccato è il rifiuto della pienezza di vita. Io ti ho liberato. Ti ho liberato e ti ho aiutato a liberarti dalla legge se tu vai nel Tempio, proprio il luogo dove la legge viene insegnata, dove è il luogo della sottomissione alla legge, per te non c'è nessuna speranza. Sei nel peccato. Per l'Evangelista restare nel Tempio significa accettare volontariamente di essere dominati dall'istituzione religiosa, rinunciando così alla pienezza di vita che Gesù comunica e incorrendo in qualcosa di peggio dell'infermità, cioè nella morte. Il peccato, apparso per la prima volta nel Vangelo di Giovanni quale peccato del mondo, è la volontaria rinuncia alla vita e la sottomissione alle tenebre. Quando Gesù compare in questo Vangelo, Giovanni Battista come lo indica? Ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Noi purtroppo nella interpretazione, nella traduzione liturgica, abbiamo tradotto al momento di ricevere la comunione, ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. E per peccati si intendono i peccati delle persone. Per cui si fraintende che questo agnello è l'animale che è stato sacrificato a Dio per il perdono dei peccati. In realtà l'Evangelista non parla di peccati, ma di peccato. Non un peccato degli uomini, ma una situazione che precede la venuta di Gesù. E Giovanni Battista presenta Gesù come l'agnello di Dio. L'agnello nella lista degli animali da sacrificare non viene mai presentato come l'animale sacrificato per il perdono dei peccati. L'agnello di Dio a cui Giovanni Battista si riferisce è l'agnello che Dio, attraverso Mosè, comandò la notte dell'Esodo a ogni famiglia di mangiare, perché dovevano intraprendere questo viaggio e quindi avevano bisogno di alimentarsi, di robustirsi. Ogni famiglia prenda un agnello, lo uccida, con il sangue lo asperga nello stipite, perché quando passerà l'angelo della morte salterà queste capanne, queste abitazioni dove vedrà questo segno del sangue, e la sua carne mangiatela. Quindi l'agnello era l'animale la cui carne dava la capacità di camminare verso la libertà e il cui sangue liberava dalla morte. Nel Vangelo di Giovanni Gesù viene presentato come il vero agnello la cui carne darà la capacità di realizzare il vero e definitivo esodo verso la pienezza della libertà e il cui sangue non libererà semplicemente da una morte fisica, ma dalla morte per sempre. I credenti in Gesù non faranno l'esperienza della morte. Questo agnello non è venuto a espiare i peccati del mondo, ma a estirpare il peccato del mondo. C'è un peccato che precede la venuta di Gesù, che è il rifiuto, l'ostacolo alla pienezza di vita che Dio vuole comunicare agli uomini. Ebbene, è clamoroso proseguire in questo Vangelo e trovare che il peccato del mondo che Gesù è venuto a togliere è l'istituzione religiosa. L'istituzione religiosa che doveva favorire la comunione con Dio era in realtà quella cappa di tenebre che impediva a Dio di far giungere il suo amore agli uomini e agli uomini di percepire l'amore di Dio. Gesù non lotterà contro questo peccato, non lo espierà. Gesù è come la luce che splende nelle tenebre e la luce non deve lottare contro le tenebre, basta che aumenta il suo splendore. Non una lotta, ma l'inizio di un splendore. Quindi, mentre per Gesù il peccato è andare contro la vita, per i dirigenti del popolo è andare contro la legge. Sono due concetti di peccato. Per le autorità il bene e il male dipendono dall'osservanza della legge, per Gesù dal comportamento nei confronti degli uomini. Non è l'uomo che deve rispettare la legge, ma questa che deve avere rispetto per l'uomo. Ogni qualvolta si trova un conflitto tra il bene della legge e il bene dell'uomo, Gesù non ha esitazione. Il bene dell'uomo viene prima del rispetto e del bene della legge. Quell'uomo se ne andò e annunciò. Il verbo annunziare, adoperato dall'Evangelista, si trova nel libro del Deuteronomio per indicare l'antica alleanza. Nel libro del Deuteronomio si legge: egli vi annunziò la sua alleanza che vi comandò di osservare, cioè i 10 comandamenti, e li scrisse su due tavole di pietra. Ora, con Gesù, questa alleanza ha perduto la sua validità in quanto viene sostituita dalla persona di Gesù e dal suo messaggio. Allora quell'uomo se ne andò e annunciò ai giudei che era stato Gesù a farlo sano. L'azione di Gesù si identifica con quello del Creatore, il fare sano, e che viene proposta anche ai giudei. Dio non esclude nessuno, abbiamo visto, l'azione del suo amore. Lo propone a tutti quanti, ma proprio le persone che si credevano i rappresentanti di Dio gli saranno i più refrattari e i più ostili. Dai Vangeli emerge un paradosso: più si è lontani dalla religione, più si è lontani dal sacro, e più è facile recepire e accogliere Gesù e il suo messaggio. Più si è immersi in un mondo religioso, in un mondo sacrale, e più si è ostili e refrattari all'annuncio di Gesù. Com'è possibile tutto questo? Com'è possibile che proprio le persone religiose siano le acerrime nemiche di Gesù? Gesù, vedete, quando si è piccoli e si vede per la prima volta il crocifisso e il bambino chiede alla mamma o al papà chi è quell'uomo e perché è morto così, la risposta che spesso si dà quando il bambino dice ma perché, chi è stato ad ammazzarlo? La risposta che si dava era gli uomini cattivi. Non sono stati gli uomini cattivi. Gli uomini cattivi nel Vangelo hanno accolto Gesù, erano i suoi amici. Sono stati gli uomini molto religiosi, molto pii, quelli che hanno ammazzato Gesù. Ma come è stato possibile tutto questo? Quindi l'annunzio della pienezza di vita viene proposta anche ai capi religiosi. Ed ecco la reazione tragica, drammatica. Per questo i giudei, ricordo, i capi, le autorità religiose, perseguitavano Gesù. Dio attraverso Gesù fa loro un'offerta di pienezza di vita, ma loro lo perseguitano. Perché? Possibile che queste persone sono gente istruita, gente che conosce la scrittura. Come mai di fronte a quel Dio che hanno atteso, da quel Dio che pregano, da quel Dio che credono di conoscere, e conoscendo a memoria la sua volontà, la sua sacra scrittura, come mai di fronte a questo Dio lo rifiutano? Perché il Dio che si presenta loro è completamente diverso dal Dio da loro rappresentato. Loro, per esercitare un dominio sulle persone, hanno bisogno di un Dio dominatore. Se io voglio dominare le persone, non posso farlo per la mia autorità. Devo appoggiare la mia autorità su quella di un Dio che domina le persone. Pertanto chi vuol dominare le persone ha bisogno di un Dio dominatore. Gesù presenta un Dio completamente diverso. Non un Dio che domina le persone, ma un Dio che si mette a loro servizio. Allora loro capiscono che se accolgono Gesù e il suo messaggio, devono rinunciare al proprio prestigio, al proprio potere. E allora non lo faranno mai. Negli altri Vangeli questo rifiuto viene chiamato il peccato contro lo Spirito Santo. Cos'è il peccato contro lo Spirito Santo? Dire, affermare, far credere che ciò che è bene per gli uomini è male. E ciò che è male è bene. Perché? Per non prendere il proprio potere, per non perdere il proprio prestigio. Quindi Gesù dice negli altri Vangeli, ogni peccato della gente, ogni bestemmia sarà perdonata, è frutto di ignoranza. Ma il vostro peccato, e si rivolge alle autorità religiose, quindi se le persone vogliono tranquillizzarsi, il peccato contro lo Spirito Santo, quel peccato che non sarà mai perdonato, non è un peccato nel quale può incorrere la gente, ma soltanto le autorità religiose, i capi del popolo. Sono loro che diranno che è male quello che sanno che è bene, ma non possono ammetterlo, perché se lo ammettono perdono tutto il loro prestigio, tutto il loro potere. Allora pur di mantenere il potere lasciano che la gente soffra. Allora per questi giudei perseguitavano Gesù perché faceva tali cose del sabato. Abbiamo visto che l'unica cosa che interessa a questi capi è l'incolumità della loro istituzione religiosa, e Gesù sta minando alle radici questa istituzione religiosa. Allora incominciano a perseguitarlo ed ecco la risposta importante di Gesù. È una sola frase, ma è ricca di significato, di contenuto, perché fa comprendere tante tante cose. Ma Gesù rispose loro: il Padre mio fino ad ora opera e anch'io opera. Il libro del Genesi aveva scritto che Dio aveva operato per 6 giorni, ma il settimo poi si era riposato. Cioè Dio aveva prodotto una creazione perfetta, meravigliosa, di piena armonia tra l'uomo e la donna, tra gli uomini e il creato, e poi aveva cessato ogni attività. Poi i primi uomini avevano rovinato tutto il suo lavoro. Ebbene, Gesù non è d'accordo con questa interpretazione della Genesi. Il Padre mio dice opera, non è vero che si riposa. Se il Padre continua a operare, significa che la creazione non è ancora terminata. Allora per Gesù il racconto del Genesi non è il rimpianto per un paradiso perduto, ma la profezia di un paradiso da costruire. Il Padre continua ancora a lavorare alla creazione. Per questo io opero. Ecco perché Gesù non osserva il sabato. Il sabato indicava che la creazione perfetta era stata consegnata agli uomini e Dio si era riposata. Gesù dice no, il Padre mio continua a lavorare. Questo significa che la creazione è ancora in fase di crescita. La creazione non è terminata. Allora certi aspetti negativi che ci sono nell'umanità, certi aspetti di male, fanno parte di questo processo di crescita che vede noi credenti in Gesù chiamati alla piena responsabilità. Paolo, San Paolo, nella lettera ai Romani, al capitolo 8, c'ha un'immagine bellissima, dice, ma non vi accorgete che la creazione attende con impazienza, cosa? Che voi diventiate figli di Dio. Quindi siamo tutti quanti chiamati a collaborare a questa creazione, siamo tutti responsabili della sua crescita. Quindi Gesù, il creatore, come abbiamo visto parlando dell'essere figli adottivi, ha bisogno di ognuno di noi per collaborare alla sua azione creatrice. E l'umanità intera geme in attesa che noi realizziamo questo progetto. Quindi per Gesù il Padre continua a creare. Fin tanto che ogni uomo non sarà stato raggiunto dalla sua proposta di pienezza di vita, fin tanto che in ogni uomo non verrà riconosciuta la sua piena dignità e fin tanto che ogni uomo non avrà possibilità di accedere alla pienezza della felicità qui, in questa esistenza terrena, l'azione creatrice del Padre non sarà conclusa. Quindi non un paradiso da rimpiangere, perduto irrimediabilmente, ma il paradiso come una profezia di un mondo da costruire. Proprio per questo i giudei cercavano ancora più di ucciderlo. Per la prima volta appare nel Vangelo di Giovanni il verbo uccidere, che l'Evangelista adopererà 12 volte, il numero 12 rappresenta Israele, adopererà 12 volte e ben 6 nel Tempio, il luogo più santo di Israele, il luogo santissimo dove c'era la presenza di Dio, è il luogo più pericoloso quando Dio si manifesta. C'è piena incompatibilità tra Dio e l'istituzione religiosa. L'uno esige la distruzione dell'altro. Qui siamo nel Tempio, nel luogo più santo, nella casa di Dio. E c'è Gesù che l'Evangelista ha presentato come l'unica manifestazione piena visibile di Dio. Ebbene, quando le autorità religiose, coloro che dovevano far conoscere al popolo la volontà di Dio, coloro che dovevano trasmettere al popolo la parola di Dio, si incontrano con Gesù, incarnazione della parola di Dio, decidono di ammazzarlo. Dice, cercavano ancora più di ucciderlo perché hanno capito. Gesù non ha trasgredito il sabato. Per chi trasgredisce il sabato c'è la pena di morte. Ma Gesù ha fatto qualcosa di più grave, non lo ha trasgredito. Il verbo adoperato dall'Evangelista significa sciogliere, cioè ha abolito. Non è la trasgressione di un comandamento, è l'eliminazione di questo comandamento. Non c'è più bisogno del riposo del sabato, perché il riposo del sabato significava che la creazione era stata terminata. La creazione non è terminata. Il Padre mio lavora e anch'io lavoro, dice Gesù. Per questo Gesù non osserva il sabato, ma non perché lui trasgredisca, lui lo ignora. Allora l'allarme dell'autorità è chiaro, non è un trasgressore si sistema subito, ma Gesù scioglie il sabato e non solo abrogava il sabato, ma ecco la bestemmia che sarà il motivo della morte di Gesù. Chiamava Dio suo Padre facendosi uguale a Dio. Quello che era il progetto di Dio sull'umanità, nel prologo l'Evangelista l'ha detto, a quanti hanno accolto Gesù, Dio ha dato la capacità di diventare figli suoi, per le autorità religiose è una bestemmia, è un crimine che merita la morte. Ma com'è possibile che i rappresentanti di Dio, quelli che dovevano far conoscere al popolo la volontà di Dio, quando Gesù gliela manifesta, dicono che è una bestemmia che merita la morte? E le autorità hanno capito. Comprendono che con Gesù l'amore di Dio giunge direttamente agli uomini senza più bisogno di quelle mediazioni, di quelle strutture che loro avevano creato e che erano la base del loro potere, del loro prestigio. Ebbene, il progetto di Dio sull'umanità, che ogni uomo diventi suo figlio, viene considerato un crimine da punire con la morte. Hanno compreso che il Dio di Gesù è un Dio talmente innamorato degli uomini che vuole donare agli uomini la sua condizione divina, un Dio che vuole fondersi con l'uomo. L'uomo e Dio diventano una sola cosa. Se l'uomo e Dio si fondono e diventano una sola cosa, per loro non c'è più spazio. Ecco allora, come dicevamo in risposta a una delle domande sull'uccisione di Gesù, non è stata per la volontà di Dio che Gesù è stato ammazzato, ma per la convenienza della casta clericale al potere. Il sommo sacerdote Caifa agli altri sacerdoti dirà: ma non capite che ci conviene che quest'uomo muoia? E quindi per la prima volta appare il verbo uccidere delle 12 volte, 6 nel Tempio. Il verbo arrestare in questo Vangelo comparirà 8 volte, 4 nel Tempio. Il verbo lapidare 2 volte e entrambe le volte nel Tempio. Il Tempio di Israele, segno dell'istituzione religiosa, è il luogo più pericoloso per Gesù e per la sua azione. Dio e la religione sono incompatibili. Ecco perché il Dio di Gesù non può essere classificato all'interno delle categorie religiose, ma c'è bisogno di una nuova categoria che abbiamo visto in questi giorni, non è più quella della religione, ma quella della fede. Per religione, lo ricordo, si intende ciò che gli uomini devono fare per Dio, per fede l'accoglienza di ciò che Dio ha fatto per gli uomini. Bene, credo che abbiamo concluso il nostro percorso sulla novità di Gesù, e la novità di Gesù è questa: Dio è talmente innamorato, è talmente ottimista degli uomini, di ognuno di noi, che non gli basta questa vita che abbiamo, ma ci vuole regalare la sua condizione divina. È un Dio che scende per innalzarci al suo livello, è un Dio che elimina tutto quello che ostacola il ricevimento del suo amore e fa sì che Dio, come diceva un grande padre della Chiesa, Santo Atanasio, e con questo ci facciamo l'augurio per questo Natale, il Natale è il Dio che diventa uomo perché l'uomo diventi Dio. Vi ringrazio.